accomodatevi. Apriamo la parola del Signore, capitolo 5, un po' più basso per piacere, grazie. Capitolo 5 del libro della Genesi, lo leggeremo per intero, 32 versetti, un po' ripetitivi, ma vale la pena leggerlo per intero. Questo è il libro della genealogia di Adamo. Nel giorno che Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio, li creò maschio e femmina e li benedisse e diede loro il nome di uomo nel giorno che furono creati. Adamo visse 130 anni, generò un figlio a sua somiglianza, a sua immagine e lo chiamò Set. Il tempo che Adamo visse dopo aver generato Set fu di 800 anni ed egli generò figli e figlie. Tutto il tempo che Adamo visse fu di 930 anni, poi morì. Set visse 105 anni e generò Enos. Set, dopo aver generato Enos, visse 807 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Set visse fu di 912 anni, poi morì. Enos visse 90 anni e generò Kenan. Enos, dopo aver generato Kenan, visse 815 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Enos visse fu di 905 anni, poi morì. Kenan visse 70 anni e generò Maalaleel. E Kenan, dopo aver generato Maalaleel, visse 840 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Kenan visse fu di 910 anni, poi morì. Maalaleel visse 65 anni e generò Jared. E Maalaleel, dopo aver generato Jared, visse 830 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Maalaleel visse fu di 895 anni, poi morì. E Jared visse 162 anni e generò Enoch. Jared, dopo aver generato Enoch, visse 800 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Jared visse fu di 962 anni, poi morì. Enoch visse 65 anni e generò Metusela. Enoch, dopo aver generato Metusela, camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Metusela visse 187 anni e generò Lamech. E Metusela, dopo aver generato Lamech, visse 782 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Metusela visse fu di 969 anni, poi morì. Lamech visse 182 anni e generò un figlio che chiamò Noè, dicendo: questo ci consolerà dalla nostra opera e della fatica delle nostre mani a causa del suolo che il Signore ha maledetto. Lamech, dopo aver generato Noè, visse 595 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Lamech visse fu di 777 anni, poi morì. Noè, all'età di 500 anni, generò Sem, Cam e Jafet. Fin qui leggiamo la parola del Signore. Questo è certamente un capitolo che normalmente uno di quei capitoli sui quali si soprassiede, si passa. E io ricordo che la prima volta che ho cominciato a leggere la Bibbia mi sono trovato un po' spiazzato dopo i grandi racconti della Genesi, il peccato, la caduta, la storia di Caino e Abele, questa lista di nomi, questi numeri. Queste cose, insomma, mi sembrava di essere entrato in una specie di ginepraio dal quale era difficile uscire. Chiaramente questo evidentemente è un documento scritto orale che è stato inserito da Mosè nella compilazione, nella scrittura del libro della Genesi, dove viene ricapitolata brevemente la storia della creazione, dell'uomo, della donna. E poi viene descritta tutta quanta la discendenza seguendo una linea particolare, la linea di uno dei figli di Adamo ed Eva, che ne ebbero sicuramente tanti. Qui Set ci viene presentato come se fosse l'unico figlio, ma in realtà, cioè il primo figlio, ma in realtà sappiamo bene che il primo figlio fu Caino, poi ci fu Abele e poi ce ne sono stati anche tanti altri. Quindi viene seguita la linea di Set. E se fate attenzione, l'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio poi genera un figlio Set a propria immagine e somiglianza. È successo qualcosa in questo periodo, certamente è successo che l'uomo è caduto, c'è stato il peccato e adesso tutta l'umanità, anche questa stirpe santa, purtroppo risente degli effetti del peccato. E diciamo che troviamo queste 10 generazioni che vengono qui descritte e tutte secondo uno schema particolare. Tizio visse X anni, generò Caio, dopo aver generato Caio visse Y anni, generò figli e figlie, tutto il tempo che Tizio visse fu Z anni, poi morì. E le ultime parole, poi morì, poi morì, poi morì, sono ripetute per ben 8 volte. Costituiscono un tragico ritornello e credo ci indicano con chiarezza quale è lo scopo di questo capitolo. Non soltanto darci questa discendenza, che è molto importante, perché poi da questa discendenza Noè, attraverso Sem e poi Abramo e così via, arriviamo fino a Cristo, ma questa diuturna appunto ripetizione, poi morì, significa proprio che c'è uno scopo. E lo scopo di questo capitolo è che Dio vuole che noi ci ricordiamo della realtà della morte e che ricordandocene riflettiamo e ci attrezziamo per poterla affrontare considerando il rimedio che egli ha provveduto. Fino a questo momento c'è stata la morte. Nel libro della Genesi abbiamo visto della morte di Abele, ucciso da Caino. Abbiamo letto della morte di quel giovane che un discendente di Caino, Lamech, aveva procurato vendicandosi. Ma fino a qui non si è mai parlato della cosiddetta morte fisica, quella che noi chiamiamo la morte, diciamo, per cause naturali. E voglio farvi riflettere. Immaginiamo quali siano stati i primi pensieri o il pensiero della prima persona che ha visto un altro uomo, una persona cara, un padre, o comunque insomma un parente, morire di morte naturale. Forse questo ci può fare riflettere o possiamo capire qualcosa quando abbiamo noi preso consapevolezza della realtà della morte. È successo a ciascuno di noi che ha una certa età, che magari vedendo o sapendo della morte di un parente, di un nonno, di una nonna, di un padre, di una madre, no? Se questo è accaduto nella giovinezza, abbiamo cominciato a prendere consapevolezza della morte. Ci siamo trovati davanti a quel cadavere e ci siamo resi conto che la persona amata non ci sarebbe stata più, se n'era andata. Quel corpo che avevamo visto tante volte, insomma, gioire insieme a noi, quella persona con cui avevamo parlato, che ci è stata cara, non l'avremmo più vista, da lì a poco tempo ci sarebbe stata perfino tolta davanti, non c'era più. Questo deve essere stato scioccante per le prime persone che hanno visto morire i loro cari. Ma che cosa significa? Perché? Qual è il valore di questo, diciamo, di questo ricordo che Dio vuole darci? Beh, la prima cosa è che pensando alla morte, gli uomini avrebbero dovuto riflettere sulla santità e la giustizia di Dio. perché la prima volta che la parola morte o morire o morirai viene menzionata in relazione alla possibilità della disubbidienza. Nel giorno in cui tu mangerai, tu morirai. L'uomo doveva pensare alla morte come il risultato del fatto che il suo Dio era un Dio santo e un Dio giusto. E quindi quando muore qualcuno, è proprio questo il pensiero: Dio è santo ed è giusto, non tiene il colpevole per innocente, ma non solo, Dio è anche fedele e verace. Dio aveva detto: nel giorno in cui tu ne mangerai, tu morirai. C'era stato un altro che invece aveva detto: non morirete affatto. Il serpente aveva detto: non è vero, non morirete affatto. Ma chi dei due aveva ragione? Forse avranno potuto pensare: ma magari, siccome non siamo morti, dopo aver mangiato il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, magari non moriremo mai. E passavano gli anni, e passavano gli anni, e passavano gli anni. Ma alla fine Adamo morì, e questo conferma il fatto che Dio è verace ed è fedele nelle sue promesse e nelle sue minacce. Nel giorno in cui tu ne mangerai, tu morrai. E fu Adamo a aver introdotto il virus della morte nel mondo, perché non ascoltò, perché non credette, perché non ubbidì alla parola di Dio. E la morte fisica ci ricorda che Dio non può mentire e ci richiama a prendere la parola di Dio sul serio. Fratelli, la vera pandemia è questa. Noi possiamo pensare a quale possibilità abbiamo di prendere il Covid e dobbiamo prendere tutte le precauzioni possibili: le mascherine, il distanziamento sociale, lavarci le mani, tutto il resto. Ci hanno fatto la testa così e lo facciamo. Ma qualcuno ha scherzato sul fatto, il vaccino, no? E qualcuno ha scherzato sul fatto che, diciamo, la possibilità che prendiamo il Covid, che ci ammaliamo gravemente, che moriamo di Covid, è lo 0, considerando tutte le persone che esistono al mondo e quelli che muoiono avendo preso la malattia. E poi hanno detto, dice, siccome c'è il 94%, il 95% di non prenderlo facendo il vaccino, se uno si fa il vaccino diminuisce le proprie possibilità. È una battuta e la prendiamo come tale. E non voglio discutere su questa questione della pandemia. Sinceramente vorrei che si passasse, si voltasse pagina, e vorrei che tutto domani mattina ci svegliassimo e fosse finito, ma non lo è. Non finirà, fratelli, dobbiamo avere pazienza ancora per lungo tempo. Ma quello che voglio farvi riflettere oggi è un'altra cosa. C'è una malattia e c'è un virus che ha una infinitamente più alta possibilità di colpirci e di ucciderci, e questa è la morte. Sapete qual è la possibilità che noi moriamo? 100%. Nessuno di noi potrà scappare da questo virus. E quindi, se prendiamo le giuste precauzioni per proteggerci dal coronavirus, non dobbiamo, se siamo davvero saggi, prendere le giuste precauzioni per allontanare magari il più possibile la morte, o comunque vincerla. Il problema è proprio questo: è l'ineluttabilità della morte e il fatto che non possiamo intrattenere pensieri vani intorno allontanarlo indefinitamente, magari senza pensarci. Tutti gli uomini che discendono da Adamo per mezzo di generazione ordinaria, quindi tutti gli uomini tranne Gesù, sono dei peccatori e tutti muoiono e moriranno. Noi in questo capitolo abbiamo un problema, è inutile far finta che non ci siano problemi, e c'è il problema della cosiddetta, diciamo, della longevità di questi uomini, no? Ecco, magari tutti quanti ci siamo domandati, ma com'è possibile che questi uomini vivessero in media più di 900 anni? Qualcuno l'ha calcolata, insomma ci possono essere modi diversi di calcolarla, se ci mettiamo in mezzo anche Enoch, eccetera, ma diciamo da un punto di vista matematico, se facciamo la media della vita di queste generazioni arriviamo a più di 900 anni. E com'è possibile che questi uomini siano riusciti a vivere così tanto? C'è una cosa che immediatamente dobbiamo dire: in questo testo non c'è nulla che ci faccia pensare che questi numeri siano esagerati o irreali. Piuttosto, se leggiamo la letteratura antica, quasi ogni antica civiltà, da quasi ogni antica civiltà sono giunti a noi delle testimonianze e dei documenti in cui si afferma che, per esempio, nella stirpe regale dei Sumeri si racconta di un certo re che visse svariate migliaia di anni, non centinaia, migliaia di anni. Ed è un fatto abbastanza sorprendente che anche altre civiltà, come quella cinese, gli egiziani, gli indiani, i greci, qualcuno ha detto anche i romani, anche se non sono riuscito a trovare la testimonianza diretta, parlano di antenati che siano vissuti centinaia e addirittura migliaia e migliaia di anni. Ora, noi oggi non possiamo metterci a speculare su tutto, come ciò sia stato possibile, però sappiamo una cosa, e sto parlando delle conoscenze che oggi noi abbiamo. Che cosa sappiamo noi riguardo all'età degli uomini e da che cosa è determinata? Sappiamo che è determinata dalla genetica, sì. La genetica è importante, se avete dei nonni o dei bisnonni che hanno superato gli 80, 90 e 100 anni, avete alte possibilità che voi ce la facciate pure. Ma non solo, ma anche dall'ambiente. Vivere in un ambiente che è, diciamo, contaminato, inquinato, eccetera, può abbassare di molto le aspettative di vita. E poi anche lo stile di vita, il modo in cui si vive, quello che si mangia, quello che si fa, eccetera. Cioè, questi sono fattori che sappiamo influenzano, per certo, sappiamo influenzano l'aspettativa di vita e la longevità. Ora, noi possiamo ritenere che a quell'epoca il corpo creato da Dio era molto più potente geneticamente, come all'inizio immaginiamo che gli animali fossero diversi da come oggi noi li abbiamo, perché evidentemente c'è stata la speciazione. Così, allo stesso modo, all'inizio della creazione possiamo immaginare una struttura genetica magari diversa da quella attuale. Inoltre c'è da aggiungere che c'erano situazioni ambientali diverse. Sappiamo che il clima, il modo in cui, diciamo, ha funzionato la termoregolazione globale della Terra è stata diversa dopo il diluvio da come era prima. Dice la scrittura che prima non era mai piovuto, mentre ci furono dei cambiamenti ambientali anche dopo il diluvio. Non solo, probabilmente anche lo stile di vita era più sano di quanto lo è oggi di questi uomini. Ma a parte tutte queste questioni, che non so se sono sufficienti a giustificare questa longevità, c'è un fatto innegabile: noi dobbiamo riconoscere che Dio, nella sua provvidenza, ha assistito evidentemente questi uomini in modo particolare. Gesù ha detto che con la nostra sollecitudine noi non possiamo aggiungere un solo cubito alla nostra vita, cioè non possiamo allungare la nostra vita, ma che i giorni della nostra vita sono determinati da Dio. Ed evidentemente Dio aveva un piano per cui ha voluto che questi uomini durassero più a lungo. Quali? Prima di tutto la terra si doveva riempire, ma c'era anche un'altra ragione. Questo lo dice anche Calvino nel suo commentario a questo passo. Dice che era necessario che Adamo potesse sopravvivere per varie generazioni in modo da poter testimoniare a tanti altri suoi discendenti della storia della creazione, delle parole che aveva ricevuto direttamente da Dio. E infatti, se fate i conti giusti, troverete che Adamo conobbe tutte quante le sue generazioni qui descritte, a parte Noè, morì poco prima che Noè nascesse. Quindi evidentemente ci sono degli scopi, e c'erano degli scopi precisi per cui questi uomini dovevano vivere così a lungo. Però 100, 200, 900 anni, comunque la storia della vita di questi uomini a un certo punto finisce. Visse 912 anni, 777 anni, 900 anni, 800 anni, e poi morì. Tutti muoiono, a parte Enoch. Ne parleremo di Enoch, che a un certo punto scompare. E davanti a questa realtà noi ci rendiamo conto che la morte davvero giunge per tutti. A volte ci preoccupiamo quando sentiamo di una persona giovane che noi conosciamo che si ammala, e magari sappiamo di una malattia grave o potenzialmente grave, e cominciamo ad essere mossi a compassione, preghiamo per quella persona, ci informiamo della salute di quella persona, soprattutto se magari a 30, 40, 50 anni, 60 anni, e pensiamo che ancora è troppo presto perché muoia. Noi abbiamo naturalmente un senso di compassione, perché desidereremmo che questa persona viva più a lungo, le vogliamo bene, ma pensiamoci: 30, 40, 50, 60, 70, 80 anni, 90 anni. C'è veramente tanta differenza? Tutti, prima o poi, su ciascuno di noi si dirà: poi morì. Ci sarà un giorno, quando? Non lo sappiamo, ma ci sarà un giorno in cui il tuo cuore si fermerà, un medico dichiarerà la tua morte, ti metteranno dentro una tomba, ti faranno il funerale e ti depositeranno dentro un loculo. Lo faranno a voi e lo faranno a me. Come è stato per Adamo, come è stato per Set, come è stato per Enos, come è stato per Mahalaleel, come è stato per tutti quanti gli uomini che sono venuti su questa terra, come sarà per tutti quanti. La morte, ragazzi, mi dispiace dover parlare in questo modo, ci sono dei bambini tra di noi, ma è una realtà che noi non possiamo assolutamente trascurare o cancellare. Noi dobbiamo imparare a contare i nostri giorni. Le traduzioni inglesi di questo passo, dove noi viene tradotto gli anni che vissero, traducono i giorni che vissero, perché la parola ebraica originale è yom, e yom significa giorno, oltre che periodo di tempo, può significare anche anno, può significare anche un periodo indefinito di tempo. Ma questo è in linea con quanto è scritto nel Salmo 90: Signore, insegnaci a contare i nostri giorni, affinché noi acquistiamo un cuore saggio. E vedete, la morte per questa ragione è estremamente crudele. La morte fa evaporare i nostri sogni di gloria. La morte è un nemico, anzi è l'ultimo nemico dell'uomo. Non possiamo intrattenere alcun pensiero romantico riguardo alla morte. Quando siamo stati a scuola ci hanno insegnato il Cantico delle Creature di San Francesco: laudato sì mi Signore. A un certo punto dice: sì, lodato Signore per nostra sorella morte corporale. C'è un tentativo di romanticizzare la morte. Certo, la morte ha uno scopo, lo stiamo vedendo e lo vedremo, ma non c'è nessuna possibilità di romanticizzare la morte. La morte non può essere addomesticata, i pensieri romantici sulla morte sono assolutamente fuori luogo. Essa è un nemico ed è un nemico vorace, perché la morte divora e divora tutto. Pensate a questi uomini, vissuti 900 anni in media. Ma che cosa sappiamo di loro? Sappiamo che hanno avuto un certo numero di anni, hanno fatto dei figli, hanno vissuto un altro numero di anni, hanno fatto altri figli e poi sono morti. Non ci viene detto nulla di loro. Magari alcuni di loro saranno stati geniali, saranno stati degli inventori, saranno stati delle bravissime, dei santi, questa è la stirpe santa, eh? Sono stati degli uomini che avranno fatto delle cose buone, che avranno costruito, che avranno lasciato, sono stati amati, hanno avuto una famiglia, una grande famiglia, magari sono stati dei patriarchi. Noi, pensando alle persone che abbiamo conosciuto e che abbiamo voluto bene, vorremmo raccontare le loro storie, ma che cosa rimane di questi uomini? Nella memoria di questi uomini rimane quasi nulla, nulla del loro carattere, nulla delle loro opere, nulla delle loro imprese. Solo Dio sa quello che sono stati e quello che hanno fatto. Perché? Perché la morte elimina, la morte cancella, la morte fa sparire, la morte fa dimenticare gli uomini. Che cosa si saprà di voi e di me fra 100 anni? Quando le persone che ci hanno conosciuto non ci saranno più. Ho detto questa cosa alla morte di mio papà, al suo funerale. Eravamo al cimitero e hanno detto: oggi noi possiamo parlare di Giovanni Ulfo e raccontare le cose che ha fatto, ci sono persone che l'hanno conosciuto, parlano bene di lui, ma immaginiamoci che tra 100 anni qualcuno vada davanti alla sua lapide e davanti a quella fotografia, che verosimilmente sarà sbiadita se ci sarà ancora, non ci troverà nessun fiore, perché nel frattempo sono morti i suoi figli, i suoi nipoti, eccetera. Dirà: Giovanni Ulfo, che cosa, chi era quest'uomo? E lo diranno di me, lo diranno di voi. Non possiamo avere pensieri romantici riguardo alla morte. Sì, è vero, ci sono dei grandi scienziati, dei grandi condottieri, delle persone importanti che hanno lasciato il loro nome nella storia, ma quanti sono rispetto alla gran parte delle persone? 1 su 100, 1 su 1000, 1 su 1 milione? Chi si ricorderà delle persone comuni come siamo noi? Chi si ricorderà degli atti di questi uomini? Chi avrebbe mai saputo della loro esistenza se non fossero stati immortalati in questa genealogia? Perché? Perché la morte divora. Non possiamo intrattenere sogni di gloria mondana, mettiamocelo bene in mente, la morte è crudele, spietata, ecco perché dobbiamo considerarla sempre un nemico. Però voglio dire anche un'altra cosa riguardo alla morte, perché la morte sopraggiunge anche come un rimedio da parte di Dio. In un certo senso la morte è anche un atto di misericordia di Dio. In due casi, molto velocemente ve lo dico. Il primo è la morte degli empi. Abbiamo letto nel Salmo 37, questo Salmo che parla tanto degli empi e dice: non adirarti a causa dei malvagi, non avere invidia di quelli che agiscono perversamente, perché presto saranno falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Immaginatevi se non ci fosse stata la morte e se uomini come Hitler, Lenin, Stalin, Mao Zedong, Saddam Hussein, per venire ai giorni nostri un po' più vicini, non morivano, non erano immortali. Oh, quante persone hanno sperato e hanno attentato alla vita di queste persone malvagie, perché hanno sperato che Hitler potesse morire perché la guerra finisse e tanti altri uomini fossero risparmiati. Ed è giusto sperare e pregare per la morte dell'empio, che l'empio sia tolto di mezzo. Dio lo fa e lo farà al tempo giusto. In questo senso la morte è un atto di misericordia di Dio. Ma c'è un altro senso anche per la morte dei santi, anche per il credente. La morte è anche un atto di misericordia. È naturale che noi invecchiamo, è naturale che ci ammaliamo, è naturale che comincino i dolori, le sofferenze. Noi possiamo cambiarci pezzi del nostro corpo e man mano che la medicina va avanti, oggi ci cambiano un ginocchio, domani ci cambiano un'anca, forse arriveremo che qualcuno inventerà un cuore meccanico, che quando il nostro cuore si comincia a rompere ce ne metteranno un altro, non il cervello di sicuro no, ma comunque sia possiamo andare avanti un bel po', ma a un certo punto basta. Vorreste vivere 5.000 anni con l'artrite, con il mal di schiena, no? Anche di alcuni patriarchi è detto che a un certo punto si addormentò sazio di giorni. E quanti i nostri cari abbiamo visto soffrire dolorosamente e abbiamo detto per l'amore che avevamo per loro, non perché non li volevamo bene, Signore, prenditeli, portateli con te. Basta, basta. E c'è un senso in cui anche noi possiamo, a un certo punto della nostra vita, desidereremo la morte come una liberazione. Perché se abbiamo vissuto bene, tale sarà per noi. Prolungare indefinitamente l'agonia, la vita, è una crudeltà, non è certamente un atto, diciamo, dettato dalla nostra visione cristiana della vita e anche della morte. Però, e sto per concludere, ho altre due cose da dire a proposito della morte e ho finito. La morte non è la fine, ma la morte è il vero inizio. Poi morì non significa poi finì. La morte è un punto di passaggio. La morte è una porta. Sì, una porta. Una porta che ci può introdurre nella città dolente, nell'eterno dolore. Questo è l'anno di Dante, perciò è giusto che, insomma, io richiami la scritta che c'era sulla porta dell'inferno che Dante descrive, oppure può essere la porta che ci introduce nel paradiso. La porta dell'orrore, per il non credente è scritto che è stabilito che gli uomini muoiano e che muoiono una sola volta, dopodiché c'è il giudizio. Dopo la morte per il non credente c'è l'incontro con il giudizio di Dio, che introdurrà coloro che hanno vissuto senza la fede nella sofferenza e nella disperazione dell'inferno. Mentre la morte per i credenti è la porta del paradiso, della vita eterna, perché introduce direttamente alla presenza di Dio. Ed è per questo che in questo catalogo è scritto poi morì, poi morì, poi morì, ma si parla anche di Enoch, che non morì, ma venne trasportato direttamente, senza vedere la morte, alla presenza di Dio. La morte è non la fine, ma un momento di passaggio che ci introduce alla definitiva dimora della nostra esistenza. Ma adesso c'è l'ultimo pensiero sul quale mi voglio intrattenere ancora qualche minuto, perché questo credo che sia la parte più importante, perlomeno per noi. La morte è la migliore occasione affinché possiamo vivere seriamente. vivere seriamente. La conoscete la livella di Totò? La storia di Gennaro Esposito, scopatore, che si incontra nella notte di Ogni Santi, se ricordo bene, con il barone di non so quale, di Rovigo e di qualcos'altro. E la storia si conclude in un modo che mi ha sempre fatto riflettere, in cui, diciamo, Antonio De Curtis, al secolo Totò, fa dire a questo spazzino: noi siamo seri, lasciamole fare queste stupidaggini ai vivi, noi siamo seri, noi apparteniamo alla morte. Solo che essere seri dopo che si è morti non serve a niente, noi dobbiamo essere seri mentre siamo in vita, per prepararci seriamente alla morte. La morte, infatti, la considerazione della morte è l'opportunità per vivere saggiamente. Anticamente, nel Medioevo, c'era la consuetudine di tenere un teschio sulla scrivania, e quello veniva chiamato il memento mori, ricordati che devi morire. Famosa la battuta anche di Troisi, no? Ricordati che devi morire, adesso mi prendo un appunto. Ma il punto è che noi ci dimentichiamo troppo spesso di questa realtà, e noi non dobbiamo, mentre viviamo in questo mondo e dobbiamo vivere bene, dobbiamo ricordarci che dobbiamo mettere le cose in ordine per la nostra partenza. Spurgeon ha, il 18 di marzo del 1860, ha predicato un sermone proprio con questo titolo: Memento mori, ricordati che devi morire. È un sermone davvero interessante. L'ultima parte è estremamente grafica, in cui Spurgeon invita a ciascuno dei suoi ascoltatori a immaginare gli ultimi momenti della loro vita, e descrive gli ultimi momenti della vita di un credente e gli ultimi momenti della vita di un non credente. Ora non voglio ripetere le stesse cose che diceva Spurgeon, ma vorrei invitarvi allo stesso esercizio. Vorrei che per un istante noi ci proiettassimo in un futuro, non so quanto distante, per alcuni di noi potrebbe essere 10 anni, altri un po' prima, altri dopo, 20, 30, 40 anni o anche di più, e immaginare che siamo lì, arrivati sul punto di dover lasciare questa vita. Come ce la possiamo immaginare? Non lo so. Non vi so dire, perché potrebbe darsi che le situazioni siano... Chi avrebbe potuto immaginare, per esempio, tra le persone che sono morte nell'anno scorso, che sarebbero morte da sole senza poter vedere neanche i propri parenti? Che cosa brutta è? Questa è probabilmente una delle cose più brutte che è accaduto nell'ultima pandemia che stiamo vivendo. Ma magari noi ci immaginiamo un momento in cui serenamente ce ne andiamo, circondati dai nostri cari, e sentiamo avanzare il momento della nostra dipartita. Io non voglio essere troppo grafico, non voglio impressionarvi, ma voglio invitarvi a riflettere che questa è una situazione nella quale molti di noi si potrebbero trovare. La morte può venire in molti modi, alcuni di noi se ne andranno nel sonno senza neanche accorgersene, chissà. Mia nonna pregava, chiedeva sempre: io prego il Signore che me la mandi corta e asciutta, cioè in un momento, senza fare soffrire nessuno e senza soffrire io stesso. Chissà, forse potremmo fare la stessa preghiera, ma ci sarà un momento in cui ce ne andremo. Dobbiamo ricordarci di questo. Cosa succederà? Se oggi vi venisse detto che domani morirete, di che cosa vi rammarichereste? Cosa rimpiangereste di non aver fatto o di cosa vi rammarichereste di aver fatto? La natura di questi rimpianti rivela il nostro carattere. Noi oggi dobbiamo cogliere questa possibilità. Oggi abbiamo la possibilità di vivere in modo da non avere rimpianti quando moriremo. Nel giorno in cui sappiamo che ce ne stiamo andando via, lo sentiremo, perché io credo che questa è una di quelle cose che accade. Chi sta per avvicinarsi al momento della propria morte ha la sensazione, se ne rende conto in una certa misura, e allora in quel giorno cominceremo a riflettere e considerando la nostra vita. Si dice che chi sta per morire la vita gli passi davanti. Non lo so se questo è vero, ma di che cosa ci rammaricheremo e di che cosa saremo contenti di aver fatto durante la nostra vita? Di che cosa, immaginando che stiamo per morire, quale sarà il nostro rammarico? Avremmo voluto vivere di più per la gloria di Dio, aver letto di più la sua parola, avremmo voluto pregare di più, avremmo voluto studiare di più, testimoniare di più, predicare di più se siamo dei predicatori, amare di più, fare quelle cose che avremmo dovuto fare nei confronti della nostra famiglia o dei nostri cari o dei nostri vicini o delle persone che hanno meno di noi e non l'abbiamo fatto. Ci rammaricheremo forse di questo? Noi abbiamo oggi la possibilità di ridurre al minimo questi rimpianti, se rendendoci conto che la nostra vita non sarà eterna su questa terra, cominceremo a determinare di vivere seriamente per la gloria di Dio, per il bene del prossimo e per essere utili nella nostra generazione, per dedicarci a ciò che conta. Edwards, il suo settimo proponimento, diceva: mi propongo di non fare mai alcuna delle cose che avrei timore di fare se fosse l'ultima ora della mia vita. E non è un buon proponimento questo per il 2021? Mi propongo per tutto il 2021 di non fare alcuna delle cose che avrei timore di fare se questo fosse l'ultimo anno, l'ultimo mese, l'ultima settimana, l'ultimo giorno, l'ultima ora della mia vita. Io, fratelli, cordialmente auguro a me stesso e a voi 100 anni e più di vita. Non pensate che io vi stia predicando questo sermone con la gioia di farlo o perché sono depresso, perché non lo sono depresso e perché non ho nessuna gioia di parlare della morte. Lo faccio per fedeltà alla parola di Dio. Finito il capitolo 4 di Genesi, c'era il capitolo 5 e nel capitolo 5 si parla della morte. Non potevo non farlo. Però vi voglio dire, dedichiamoci alle cose che contano. Quali sono le cose che contano? Un paio di minuti ancora. Vi sorprenderà quello che vi dico adesso. Vi sorprenderà. Perché magari qualcuno pensa che per fare le cose che contano dobbiamo fare cose straordinarie. Ma no. Che cosa hanno fatto questi uomini? Hanno vissuto 8 anni e hanno fatto un certo figlio, poi hanno vissuto tanti altri anni e hanno fatto figli e figlie e poi sono morti. E vi sembra poco? Queste persone hanno fatto quello che Dio li aveva chiamati a fare. Quando ha creato l'uomo, lo ha creato perché crescesse, moltiplicasse e riempisse la terra. E nella nostra quotidiana vocazione di lavoratori, di madri di famiglia, di genitori, padri, nonni, nel pensare alla posterità, al futuro, nell'allevare figli, certo, nel farli e nell'allevarli e nel istruirli nelle cose di Dio e nel pregare perché i nostri figli non abbandonino i nostri insegnamenti, noi stiamo facendo quello che Dio vuole che noi facciamo. Una madre tra di noi si rammarica perché non può leggere la Bibbia quanto vorrebbe o perché ha dei bambini piccoli, non può tenere la casa in ordine come vorrebbe, però sta facendo il suo dovere al quale Dio l'ha chiamata. Non avere questo senso di frustrazione. Noi siamo chiamati a fare cose semplici. La maggior parte di noi cristiani non farà né miracoli né cose eclatanti come questi uomini che sono ricordati semplicemente per aver fatto figli e figlie e aver perpetuato però la fede, perché noi arriviamo alla fine al papà di Noè, Lamech, che dopo aver generato Noè, quindi siamo già 9 generazioni dopo Adamo, quest'uomo evidentemente dice: ecco, questo ci consolerà della nostra opera e della fatica delle nostre mani a causa del suolo che il Signore ha maledetto. Cioè, persone che hanno mantenuto una speranza. Questo è quello che io vi dico. Mantenete la speranza, trasmettete la speranza. Mantenete la fede, passate la fede. Mantenete la santità, vivete nella santità. Te e i tuoi discendenti dopo di te. Noi dobbiamo fare tutto quello che facciamo in modo che ci sia una discendenza dopo di noi. Lo stiamo facendo. Abbiamo fatto con questo locale di culto in cui ciascuno di noi ha investito, lo stiamo facendo con l'opera di Alfa e Omega, lo stiamo facendo col ministero della nostra Chiesa, stiamo lottando per mantenere viva questa luce, questa lampada qui a Caltanissetta, in Italia, per introdurre qualcosa di buono nel corpo di Cristo. Tutto questo non è vano, affinché ci sia una discendenza, affinché le chiese possano essere fedeli. Ma impegniamoci, voi che siete in età da marito o da moglie, sposatevi, fate dei figli, vivete la vita pienamente, vivete la gioia della famiglia, vivete la gioia nel vostro lavoro, nelle vostre occupazioni. Questo è il nostro compito. E concludo. La meditazione della morte non è per il cristiano una causa di depressione. Si dovrebbero deprimere quelli che non sanno che cosa succederà dopo la loro vita. Quello sì, quello sì. Chi non ha questa certezza, chi non ha questa speranza, farebbe bene a essere depresso. L'ho detto più volte e lo ricordo anche in questo momento perché non è fuori luogo. Quando ero ragazzo ho letto un epitaffio di una tomba in cui c'era scritto: vivo non so per quando, muoio non so quando, vado non so dove, mi stupisco di essere così allegro. Non si può essere allegri se noi non sappiamo quanto viviamo, quando moriamo e dove andiamo dopo la morte. Non si può. Ma per un cristiano che ha una ancora sicura e ferma e che sa che dopo questa vita passerà la porta della morte, per quanto dolorosa che sarà, per incontrare il suo Dio, allora questa sarà, non può essere una causa di depressione, ma sarà vissuta con un senso di attesa. All'inizio di novembre un caro pastore che io ho conosciuto è andato con il Signore dopo che gli hanno diagnosticato un tumore al pancreas, in sole 3 settimane è morto. Ma all'inizio di quest'anno aveva predicato un sermone dal quale ce n'è un estratto che vorrei farvi vedere, in cui lui parla, dice: io ho realizzato di essere diventato un uomo anziano soltanto pochi giorni fa. Fino allo scorso Natale mi sentivo giovane. Ora a causa di questa questione della pandemia, a causa di alcuni problemi di salute, evidentemente stava già succedendo qualcosa, era all'inizio, era gennaio del 2020, mi sono sentito anziano e ho cominciato a riflettere molto di più sulla morte, sulla mia morte, e vi assicuro, diceva questo pastore, che la mia speranza, la mia sola speranza è nel perdono dei peccati che noi abbiamo ottenuto in Cristo Gesù. Tutto il resto non conta. La mia sola speranza, il mio solo conforto è lì. Ho fatto tante cose nella mia vita. Mi sono laureato, ho trovato un lavoro, mi sono sposato, ho avuto dei figli, li ho allevati, li ho portati al matrimonio. Cosa mi rimane? C'è una sola casella, diceva, c'è una sola casella in cui non c'è il segno di spunta nel mio calendario. Sapete qual è? Il mio funerale. Quando l'ho sentito questa cosa mi ha fatto un po' tremare, però aveva profondamente ragione. Aveva compiuto lo scopo della sua vita. Quest'uomo aveva fatto tante altre cose, aveva fondato una chiesa. Di lui il pastore Randy Pizzino ha detto che era un suo caro amico, ha detto di non averlo mai sentito predicare un sermone scarso. Ha detto che era un ottimo predicatore, ma lui non lo menziona tutto questo. Lui dice: ho fatto tutto quello che dovevo fare, adesso è concluso, mi manca soltanto il mio funerale. Perché poteva parlare così? Perché era un uomo che aveva una speranza, la speranza nella risurrezione. Il grande evangelista D.L. Moody un giorno disse questo, ve l'ho detto altre volte, ma sto diventando anziano pure io, e in genere si sa che gli anziani le ripetono le cose. Disse: un giorno vi diranno che D.L. Moody è morto. Non ci credete, perché in quel giorno sarò più vivo che mai. L'Apostolo Paolo, dopo il grande capitolo di 15 della prima epistola ai Corinzi, parlando della risurrezione, a un certo punto dice: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? O morte, dov'è la tua vittoria? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Per questo non possiamo essere depressi. La morte è un nemico, la morte è una punizione, la morte è un grande divoratore, la morte è una porta che ci introduce nell'altro mondo, la morte è tutto questo. Ma la morte è un nemico che è stato sconfitto da Cristo. E per chi è in Cristo, la morte è morta. E Paolo concludeva così, e così voglio concludere anch'io: perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Amen. Preghiamo. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo perché tu ci insegni a prendere sul serio la vita, di viverla seriamente e di affrontare ogni fase della nostra esistenza con la fede nel cuore e la nostra ferma fiducia e confidenza che, come sei stato con noi nei momenti felici e gioiosi della nostra vita terrena, così sarai con noi anche alla fine di questa vita. E perciò, seppure parliamo con rispetto della morte, poiché essa è un nemico, noi sappiamo che non abbiamo niente da temere se siamo in Cristo. E ti supplichiamo, Signore, che le parole che sono state pronunciate, dolorose e sobrie per quanto possono essere, possano giovare a tanti, affinché la morte non colga nessuno di noi impreparato. Ho cercato di essere fedele rispetto a quello che la tua parola dice e ti supplico, Signore, che tu possa utilizzare le mie deboli parole per mezzo dello Spirito Santo, affinché qualcuno sia convertito a te e perché tutti quanti noi possiamo essere più seri nel vivere la vita che tu vuoi che viviamo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo.